Si racconta di un'esperienza vissuta di un nostro caro famoso fratello di nome Spurgeon. Non so se lo conoscete, è un predicatore famosissimo, è un predicatore che veramente ha raggiunto tanti di quelle persone per attirarli alla fede e poi sono convertiti e hanno anche accettato Gesù come personale salvatore. Si racconta di un'esperienza vissuta sua. Si dice che possedeva delle galline i quali facevano uova in abbondanza, ok? Così tanti uova che praticamente le poteva regalare, donare a chi magari aveva bisogno. Ma in verità sua moglie e lui avevano deciso di venderli. E così li hanno venduti agli amici, ai parenti, ai familiari, come anche alla fratellanza in chiesa. Dovettero tutti pagare una somma per ogni singolo uovo. Dopo poco tempo, come siamo fatti noi esseri uomini, l'uomo in adunanza, un fratello, una sorella, tra questi fratelli, abbiamo visto questo comportamento in famiglia di Spurgeon e questo divenne motivo di mormorio. La fratellanza iniziò addirittura anche, se non in modo diretto, a giudicare il loro atteggiamento. Come può essere che anche in adunanza fanno questo? Vendono. I Spurgeon, intanto, dopo aver saputo questa informazione, rimasero calmi senza reagire a questa critica. Dopo la morte della moglie di Spurgeon, che ormai era vedova, la chiesa e la fratellanza venne a sapere il vero motivo per cui le uova furono vendute. Charles e Susanna Spurgeon presero il ricavato dei uova venduti usandoli per venire in aiuto alle vedove in adunanza. Alle vedove in adunanza. Mi immagino come si sono sentiti i fratelli di questa chiesa appena avevano sentito questa, ora avevano ricevuto questa informazione, che in realtà questo vendere è stato un bene per la propria chiesa, ma tutto il tempo non facevano altro che giudicare. Mi immagino veramente come si sono sentiti, un comportamento sbagliato, ingiustamente. Fratelli, se Dio mi ha messo adesso questo al cuore, sicuramente ci volevo dire qualcosa. E scusatemi se mi permetto, ma la Chiesa di Dio purtroppo tante volte diventa un tribunale. Ma non è un tribunale. La Chiesa di Dio è un luogo di amore, un luogo di accoglienza, una famiglia, un corpo, dice Paolo, non un tribunale. Quante volte anche noi giudichiamo il nostro prossimo facilmente pensando di aver considerato tutti i fatti, tutti, e di essere veramente in grado di poter giudicare. Quante volte succede questo? Non so se è successo a voi. Anche io stesso tante volte ho giudicato e mi sono reso conto di aver sbagliato. Il titolo del messaggio di questo pomeriggio, non giudicare il tuo prossimo, ovvero, perché il testo dice anche, con la misura con la quale misuri sarai misurato, non giudicare. E questo testo lo troviamo in Matteo 7, 1 a 6, che vogliamo adesso leggere insieme, ok? Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicate. E con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre ne scorgi la trave che è nel tuo occhio. Come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave dell'occhio è tua? Ipocrita, togli prima del tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe, e rivolti contro di voi non vi sbranino. Fratelli, questo testo ci presenta due punti principali e importanti per cui non dovremmo giudicare. Primo punto, e perché ci aspetta un giudizio, dice il testo. Ci aspetta un giudizio. E il secondo punto è perché non siamo in grado di giudicare rettamente, giustamente. Ok? E voglio subito entrare nel primo punto. Ci aspetta un giudizio. Innanzitutto voglio mettere in chiaro che Gesù non dice se ti è possibile non giudicare. Non ti dà la scelta di farlo o no. Dice non giudicare. Queste parole scritte nel nostro testo in Matteo 7,1, quando Gesù dice non giudicare, è scritto nell'imperativo. Significa che è un comandamento. È un comandamento. E questo comandamento aggiunge altre parole e dice affinché non siate giudicate. Quindi ci avverte facendo capire che la disubbidienza riguardo a questo comandamento porta a una conseguenza seria, il quale sarebbe il giudizio di Dio verso di noi. Cari fratelli, non è vero che educhiamo i nostri propri figli alla stessa maniera, nello stesso modo? Per esempio, mio figlio Geremia, tante volte dico, metti il cellulare da parte, se no sono obbligato a togliertelo. Cioè, do, diciamo, come l'ha fatto Gesù qua, un comandamento e faccio capire nel contempo che se non ubbidisci c'è una conseguenza. Giona, mangia tutto, se no il calcio te lo puoi dimenticare. Lea Sofì, mette la stanza a posto, se no diventa l'ufficio nuovo di papà. Gli faccio veramente questo discorso, poi capite? Però così funziona, mica. Lo facciamo noi stessi con i nostri figli, lo facciamo. E Dio fa anche così con noi, proprio così. Dio oggi con lo stesso intento ci parla. Se giudichiamo il nostro prossimo, il nostro fratello, la nostra sorella, il nostro marito, la nostra moglie, eccetera, così via, la lista può essere così grande. Davanti al tribunale di Dio saremmo giudicati. Purtroppo il credente non prende più sul serio questo avvertimento di Dio perché probabilmente si basa su Giovanni 5,24. Cosa dice Giovanni 5,24? Che è una verità, perché è scritta nella parola di Dio. Dice, in verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi come posso essere giudicato? E questa frase forse è il motivo per cui siamo accelerati nel giudicare e senza riflettere, è forse questa, che ci sentiamo sicuri? Aggrappandoci al pensiero che tanto accettiamo Cristo, siamo passati dal giudizio della morte alla vita e non consideriamo il testo di Marco. Così non funziona, miei cari. Non funziona perché Dio, Gesù dice, non giudicate affinché non siate giudicati. Allora sorge la domanda, giusto? Può la Bibbia contraddirsi? Può Dio permettere o promettere la vita eterna che significherebbe di non essere giudicati e poi in un altro passo dire che saremmo giudicati se giudichiamo? Può Dio contraddirsi? No, non può contraddirsi. Cari fratelli, Dio non si contraddice mai, Lui è perfetto in tutto quello che disse, che ha detto e in tutto quello che fa ancora oggi. La Bibbia non si contraddice in nessun modo. Però, miei cari, è per mancanza di conoscenza che nasce il problema. Nasce la malintesa. Voglio dirti anche un'altra cosa. Paolo, per esempio, in Corinto, capitolo 12, verso 1, adesso parla riguardo ai doni, dice, circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Allora, vedete, il credente può venire a vivere nell'ignoranza in certi campi spirituali, ovvero in certi insegnamenti, e qui dobbiamo stare attenti. E quando vive nell'ignoranza, il suo atteggiamento in questo campo non può cambiare. Quindi Dio ci vuole parlare oggi. Non basta andare a predicare fuori il giudizio di Dio al non credente per volerlo salvare. Anche se è un comandamento, anche un comandamento di Dio. Perché in Matteo 28, 19 leggiamo ma non predicate i giudizi, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, così dice, giusto? Quindi qui ascoltiamo un comandamento, andiamo fuori e evangelizziamo. Ma non predichiamo il giudizio di Dio per i credenti nelle chiese, tra i figli di Dio, nelle nostre righe? E la conseguenza, sapete qual è? Che non diamo più importanza a quello che Dio dice a noi. E quindi il nostro comportamento non è più regolato secondo le scritture. Non diamo più importanza a quello che pensiamo di un fratello e di una sorella. E questo è brutto. Questo è veramente brutto. Iniziamo a giudicare. Ma siccome, miei cari, Dio non ci abbandona nell'ignoranza, non ci abbandona, sarà Lui stesso oggi a farci capire il perché Matteo 7 è indirizzato soprattutto a dei figli di Dio. È indirizzato ai figli di Dio. Voglio leggervi un passo in 2 Corinzi 5, capitolo 10. E penso che questo sarà il verso chiave per farci capire. Dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sapete a chi sta parlando qua? Ai credenti. E Paolo dice: noi tutti, anche noi credenti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. E continua e dice: affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Fratelli, mentre Giovanni dice chi crede in Gesù non viene in giudizio, Paolo può dire ai credenti che dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, senza che ci siano contraddizioni, senza che la parola di Dio si contraddice. Com'è possibile? E questo è chiaro. La Chiesa, la verità è che secondo l'insegnamento biblico esistono due giudizi finali, ok? Allora, il primo giudizio di Dio è quello che porta alla morte eterna. E questo, miei cari, è per coloro che non hanno accettato Cristo come persona salvatore. Ok? Dio le giudicherà. E quindi voglio anche farti l'invito, come ha fatto già Tommaso: se non hai accettato Cristo, fallo oggi, perché non sappiamo quanto tempo abbiamo su questa terra. E il giudizio ci aspetta, quello è sicuro. Però questo è il primo giudizio. E il secondo giudizio invece è in mezzo al popolo di Dio, in mezzo alla sua Chiesa, il giudizio del credente. E Paolo ci insegna che sarà un giudizio per ricevere la retribuzione, dice, delle nostre opere, di ciò che abbiamo fatto nel corpo, mentre abbiamo vissuto una vita qua, su questa terra. La nostra condotta viene giudicata in base a quello che abbiamo fatto, in base a quello che abbiamo detto, in base a quello che abbiamo pensato, e riceviamo in base a quello anche un premio. Non so, ti sembra poco essere premiati? Sapete, mio figlio Giona ha iniziato a giocare a calcio e ha fatto anche qualche torneo già. E insieme a tutta la squadra vanno lì a giocare. E penso che è naturale che l'intenzione, miei cari, è quello di vincere e di portare la coppa a casa, giusto? E quella è la meta, miei cari. Nessuno dei giocatori si accontenterebbe con una semplice medaglia, la quale attesta semplicemente aver partecipato. Vuoi che il Signore, quando saremo davanti alla presenza di Dio, che Lui ti attesta solo che sei stato un figlio di Dio? O vuoi ricevere un premio da parte di Dio? L'invito di oggi, caro fratello e cara sorella, è: non accontentarti con la medaglia, perché c'è la coppa che ti aspetta. C'è la coppa che ti aspetta. Non giudicare, perché Dio giudicherà te. Paolo in 1 Corinzi 3, verso 12 e 14, dopo aver messo in chiaro che il fondamento dei credenti è Cristo Gesù, dice: ora, se uno costruisce con oro, costruisce su fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quella sia l'opera, quale sia l'opera ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco, dice. Il vero credente non perderà mai la salvezza se costruisce malamente, diciamo, su questo fondamento, ma sarà salvo come chi scappa dalla sua casa che è in fiamme, avendo perso tutto tranne la sua vita. Riesce solo a salvare la sua vita, è tutto qua. Ti chiedo, quali sono i materiali con i quali stai costruendo su questo fondamento? Paglia? Legno? Fieno? O stai usando oro? Stai costruendo con giudizio e condanna? Forse stai giudicando e condannando il tuo fratello, la tua sorella? O stai costruendo con amore, con pazienza, con misericordia, con perdono? Ecco quello che Dio ci dà. Lui stesso l'ha messo in atto. Abbiamo, io dico, festeggiato la cena. Sapete perché? Perché mio Dio non è morto, Lui è risuscitato. Abbiamo festeggiato perché? Perché Lui stesso ha messo in moto quello che Lui ci ha lasciato qua. Lui stesso si è sacrificato, lui stesso è andato oltre, Lui è stato l'esempio per l'eccellenza per noi stessi, e noi diciamo di seguirlo, e poi quando tocca di umiliarci non ci umiliamo. Non giudicare il fratello o la sorella che non ha mai tempo, o che magari non prende il cellulare, o che forse non, ti ha letto il messaggio e non è riuscita a rispondere. Non sai perché. Non giudicare il tuo marito o tua moglie per i suoi peccati. Non giudicare l'anziano della chiesa che conduce e veglia sulle anime. Guarda, io mi permetto, io stesso anziano, ma non lo dico per vantare me. Ma perché noi facciamo un'opera che Dio ce l'ha messo in cuore per voi, per le vostre anime. Non sapete quanto tempo un anziano deve prendersi per pascere il gregge. E poi magari quando non prende il cellulare viene giudicato, condannato. È giusto? Non sapete cosa accade, miei cari. Non giudicare il tuo prossimo. Se vuoi giudicare, giudica te stesso. Questo è l'invito, miei cari. La parola dura, ma è della parola di Dio basata. Non sono parole di Giuseppe. Oggi siamo chiamati a autogiudicarci, a vedere i nostri problemi, non il problema del prossimo. Paolo, infatti, nella lettera Galati 6, capitolo 4, dice: ciascuno esamina invece l'opera del prossimo. Siamo sicuri? L'opera propria. Io devo esaminare la mia opera propria. Così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Sapete perché noi giudichiamo il prossimo? Perché ci paragoniamo con gli altri. Invece quando noi ci giudichiamo noi stessi, non abbiamo paragone, perché il nostro paragone siamo noi stessi, vediamo i nostri propri fallimenti e non i fallimenti dell'altro. E siamo chiamati a giudicare noi stessi, uscire di questa porta, andare in preghiera, come ha detto Giuliano, e riconoscere chi siamo noi stessi. Ciascuno esamina invece l'opera propria. Secondo motivo per cui non dobbiamo giudicare. Non siamo in grado di giudicare giustamente, miei cari. Non siamo in grado. Il nostro testo è base in Matteo 7, del verso 3-5, dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? E come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave dell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Magari viviamo in un mondo che piace giudicare. È così. Il mondo, appena usciamo fuori, ma anche noi stessi tante volte, e poi nel secondo tempo ci rendiamo conto, è dentro di noi, nella nostra DNA, che vogliamo giudicare le cose. La società ci invita a giudicare e ci stimola addirittura a giudicare. Sapete, RTL 2, per esempio, è uno di quei canali tedeschi che trasmette con tanto piacere le vite distrutte di persone in famiglia. E le persone stanno a casa, guardano con piacere, giudicando personaggi, paragonandosi con queste famiglie e godendo anche la loro propria vita, perché si paragonano e dicono grazie a Dio che non sono così. Si innalzano stesse. La società ci porta a questo. La televisione, internet, dobbiamo veramente stare attento perché ci influenzano. Ma noi siamo figli di Dio e non figli di questo mondo, e non figli di Satana. E tante volte abbiamo lo stesso spirito anche in chiesa. Lo stesso spirito. Ma non può essere mica, non possiamo avere lo stesso spirito. Non possiamo. La società ha un altro, la vita fuori e viene guidata da un altro spirito, ma noi qui in chiesa c'è uno spirito solo. Sapete qual è? Lo Spirito Santo. Pensate che lo Spirito Santo giudica il nostro prossimo. Dio è venuto, Gesù è venuto per giudicare. Per che cosa è venuto? Il giudizio verrà ancora. E io ti chiedo, cosa vuoi fare tu? Vuoi salvare rapporti o le vuoi giudicare e le vuoi abbandonare? Uno spirito di giudizio, e con questo spirito di giudizio condanniamo il fratello. Ma Gesù mette in chiaro che non siamo nella situazione, ovvero nella posizione convenevole per poter giudicare. Vi ho portato una foto. Potete metterla, per favore? Cioè, lui è in grado a giudicare, giusto? Magari ridiamo, ma tante volte siamo noi così. Io vorrei essere, sapete, quello con la pagliuzza qui. Ma tante volte sono quello con la trave nell'occhio. E mi rendo conto che danno possiamo causare quando abbiamo una trave, come dice adesso ovviamente è una foto per farci capire, però adesso andiamo anche dentro nei dettagli e significato. In Luca 6:39 leggiamo: può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Capite? Cari, come possiamo vedere la pagliuzza nell'occhio del fratello se abbiamo una trave nel nostro occhio? Come è possibile questo? Come è possibile che non vediamo la nostra trave dentro di noi, dentro il nostro occhio? Come possiamo guidare un cieco se non noi stessi siamo, se noi stessi siamo ciechi? La trave e la pagliuzza sono dello stesso materiale, lo sapete questo, no? Nell'occhio del fratello, quindi... scusate, sì, ecco, la trave e la pagliuzza sono dello stesso materiale, cioè del legno, e rappresenta, sapete cosa rappresenta la pagliuzza e la trave? Cosa rappresenta la pagliuzza e la trave? Dai, coraggio, peccati, è il peccato, yeah? Quello che c'ha la trave ha più peccato di quello che c'ha la pagliuzza nell'occhio, però in fin dei conti, miei cari, tutti e due sono peccatori, ok? Chi nel suo di più e mentre l'altro forse di meno, ma alla fine dei conti, davanti a Dio, come sono visti? Eh? Allo stesso modo, hanno bisogno tutti e due dell'amore di Gesù? O magari quello con la pagliuzza ha bisogno meno della persona di Gesù? Cosa voglio dire? Però noi giudichiamo a volte in base del nostro occhio, come vediamo le cose. Gesù dice... quello con la pagliuzza è difettoso e quello con la trave, perché tutte e due non se lo meritano entrare nel regno dei cieli. Noi facciamo la differenza qua, ma qui lì sopra in cielo, dal nostro padre, non è così. Lui è venuto per tutte e due, per riscattare tutte e due. Sia il fratello che ha la pagliuzza nell'occhio come chi ha la trave nell'occhio sono peccatori tutte e due. Tante volte vediamo il peccato dell'altro e lo giudichiamo senza renderci conto che siamo peggio del fratello, peggio della sorella. E questa condizione, quella trave nell'occhio, non ci permette di vedere bene e di conseguenza non giudichiamo giustamente, perché non vediamo. Anzi, questa nostra condizione ci squalifica per poter tirare fuori la pagliuzza dell'altro. Ok? Ci squalifica. Non possiamo. Nel verso 5 di Matteo 7, Gesù dice a questo punto: ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave. Non so se avete fatto mai l'esperienza, a me mi è capitato, di avere una scheggia di legno Holzsplitter, no? Nel piede. Vi è mai capitato?
Sì.
Yeah, finger o il piede. Per chi è capitato, sicuramente mi date ragione se dico che non si può ignorare la scheggia di legno nel piede. Non si può ignorare. Arriva il punto che ti devi fermare, arriva il momento in cui non puoi più camminare, proseguire, non funziona più perché fa così male. È l'unico modo per poter proseguire la via è quello di prendere una pinzetta e tirare fuori questo piccolo pezzo di legno del tuo piede, giusto? E a dire la verità, solo questo atto con la pinzetta già fa male. Solo riconoscere che hai peccato in noi già fa male. Però Dio ci chiama a riconoscere. Ma subito dopo aver tirato fuori la scheggia di legno dal piede, puoi proseguire il tuo cammino. Cara, mi cari, così l'unica condizione per poter tirare la pagliuzza dell'occhio del mio fratello o di mia sorella è quella di togliere prima la trave nel mio occhio. Ma ti devi fermare. Noi siamo accelerati tante volte, così accelerati. Dobbiamo fermarci un attimo, riflettere. Dio oggi ci invita a fermarci e di cercare un falegname bravo che riesce a togliere la trave nel nostro occhio. Conoscete per caso qualcuno? C'è qualcuno? Gesù stesso di professione è falegname. Lui può farlo. Se vuoi ti do l'indirizzo, vieni poi, mi vieni incontro. Sapete, non è un caso che Gesù di professione fu falegname, egli, che chi meglio che lui può venirci in aiuto se non lui stesso che conosce bene il materiale, che sarebbe anche il peccato. Yeah? Lui stesso conosce bene il materiale, la trave ovvero il peccato che è diventato un ostacolo nella tua vita. Per vedere bene, per vedere giustamente, può essere tirato fuori da solo una persona, ed è Gesù Cristo. Puoi venire da me, possiamo parlare, però ti indicherò sempre Gesù Cristo. È solo Lui che può tirarti fuori quella trave. E quindi significa che ti devi umiliare davanti al Signore. È bello? Umanamente parlando no. Però pensa a quella scheggia. Nel momento in cui l'hai tirato fuori, ti sei liberato. Nel momento in cui Gesù tira fuori la trave del tuo occhio, non è bello, però ti sei liberato. Ti sei liberato da un peso che non potevi portare. E andare Gesù per i non credenti significa santificarci, significa appunto umiliarci, significa chiedere perdono, riconoscere i propri sbagli e non i sbagli dell'altro. Voglio ripetere anche questo, i propri sbagli. Il nostro atteggiamento purtroppo spesso mi ricorda una parabola in Luca 18, da verso 10 e 14. Vogliamo leggere insieme. Due uomini salirono dal tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come quello pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava distante e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Wow, è una cosa incredibile. Le regole di Dio sono diverse dalle nostre regole. E questo dobbiamo veramente imparare nella nostra vita quotidiana. Dio ha altre regole, misura con un altro metodo di misurare. E noi dobbiamo imparare a misurare come Dio stesso misura. Quello che si stava battendo, perché è un segno di pentimento, riconoscimento, dice: io vi dico che questo torno a casa suo come giustificato, quello che ha detto Tommaso all'inizio, giustificato, senza colpa. Cari fratelli, lasciamoci togliere la trave del nostro occhio da Gesù, santifichiamoci e Dio ci darà, sapete anche un'altra cosa, ci darà l'abilità di giudicare giustamente il nostro fratello. Ma questo giudizio non sarà una bastonata. Nel momento in cui la trave sarà tolta, noi vediamo meglio, vediamo un difetto, sì, però questo giudicare sarà per andare incontro a questo fratello, ad aiutarlo, ok? Infatti leggiamo in Matteo 7, 5, la seconda parte, ora che dopo aver tirato fuori la trave dice: e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dell'occhio di tuo fratello. Adesso sì, adesso puoi andare, perché adesso hai un quadro più chiaro. Puoi vedere veramente se c'è peccato o non c'è peccato. Il credente ora può, avendo una vista chiara, giudicare con amore e misericordia il peccato della vita del fratello e della sorella. Infatti Paolo stesso, per esempio, in 1 Corinzi 6, verso 5, scrisse alla Chiesa, è possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro? Anche lì loro avevano un problema. Tutti si giudicavano, però non c'era nessuno che sapeva giudicare rettamente, secondo l'insegnamento di Bibbia, nell'amore. Si portavano invece, sapete cosa facevano? Si trascinavano da tribunali a tribunali. Magari vogliamo andare a finire veramente così? Non può essere, non è nella volontà di Dio questo. Matteo 18, verso 15, per esempio, leggiamo: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincelo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Anche lì c'è bisogno di un giudizio sano però, secondo lo Spirito di Dio che riconosce cosa è peccato e cosa non è peccato. Ma se io stesso conduco una vita piena di peccato, come posso giudicare io un peccato? Non è possibile. Però vediamo che giudizio, un giudicare sano in chiesa ci vuole. E anche in 2 Corinzi 6, verso 14, la Bibbia ci insegna chiaramente che il credente è chiamato ad avere un discernimento e giudicare tra chi è fedele e chi è infedele. Dice per esempio: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. E anche qui bisogna avere un discernimento, saper giudicare rettamente le cose. Quindi sì, siamo chiamati, la Bibbia, ecco perché ho voluto anche portare questo, perché siamo a volte nell'ignoranza, ripeto, ma la Bibbia dice che posso giudicare, e l'altro dice no, la Bibbia dice che non puoi giudicare. Ma allora cosa sono le cose? Ecco, adesso oggi Dio ha parlato in modo chiaro, penso. Prima togliamo la nostra trave dall'occhio, Dio ci purificherà, ci darà tutta quella capacità di giudicare rettamente, ma secondo la volontà di Dio, non secondo la mia volontà. Cara Chiesa, vediamo che in verità il problema non è giudicare, ma piuttosto è l'ipocrisia nella nostra vita. L'ipocrita giudica per innalzare, coprendo i propri peccati. Ma chi si santifica, chi toglie prima la trave dal suo occhio, è veramente interessato per il prossimo, ok? È veramente interessato per un sano giudizio. La chiamata a non giudicare ci deve frenare a giudicare il prossimo prima di aver giudicato noi stessi alla luce della parola. Qui, alla luce della parola. Se io mi confronto con la parola, cosa dice la parola di me? Io mi devo ritrovare nella parola. Non, la parola non è per il mio prossimo, innanzitutto è per me. Quando predichiamo, io stesso, quando preparo questo, Dio parla innanzitutto a me. a me direttamente, forse potete anche dare conferma, fratelli, prima a me e poi al nostro prossimo. Voglio arrivare alla conclusione leggendo in Matteo 7, verso 6. Gesù chiude questo discorso così. Dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Queste parole di Gesù implicano che Dio si aspetta un giudizio da parte della Chiesa, dei fratelli, nei confronti a chi non dà valore alla parola di Dio. Okay? Le parole cani e porci indicano a persone i quali amano vivere una vita impura e non si fanno convincere dalla parola di Dio. E anche qui dobbiamo giudicare. Yeah? Ecco l'invito di Dio. Fratelli, facendo un resoconto, l'invito di oggi pomeriggio da parte di Dio è: non giudicare per non essere giudicato, poiché ci aspetta un giudizio, anche a noi, anche alla Chiesa. E non siamo, e secondo, perché noi siamo, non siamo in grado a giudicare con la trave dell'occhio. Ma vogliamo tenere anche presente che la santificazione ci dà l'abilità di vedere chiaramente per giudicare rettamente secondo la giudizia di Dio. In Giovanni 7, 24 Gesù disse, e vi lascio con questo verso: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo la giustizia. Chi è la giustizia? Gesù Cristo. Il nostro giudizio deve essere basato sulla persona di Gesù Cristo. Che il Signore possa benedirci e spero che possa essere di edificazione e che possiamo mettere in pratica questa parola. Amen.